Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. La gestione della proprietà intellettuale e dei relativi revenue potrebbe essere letteralmente rivoluzionata nei prossimi anni dalla tecnologia blockchain, tecnologia alla base di Bitcoin, Ethereum e tutte le altre criptovalute che stanno nascendo in questi ultimi mesi, tecnologia di cui abbiamo parlato altre volte qui in trasmissione. La prospettiva relativamente al tema della proprietà intellettuale è ormai più che concreta, come dimostrano i progetti basati su blockchain che stanno venendo alla luce in questi ultimi mesi anche in Italia. Ne parliamo con l'avvocato Daniele De Angelis, che è esperto di proprietà intellettuale dello studio milanese Bird & Bird. Buonasera, buonasera De Angelis.
Buonasera.
Allora, senta, la blockchain è un tema complicato ed è per certi versi molte cose diverse a seconda del tipo di applicazione a cui si fa riferimento. Allora, cominciamo da ricordare alcuni fondamenti, perché prima di tutto la blockchain è un database distribuito ma sicuro. Ecco, partiamo da questo aspetto e da ciò che questo rappresenta per il problema di cui parliamo, quindi la protezione della proprietà intellettuale.
Sì, è un sistema di informazioni che appunto sono inserite all'interno di un database. La caratteristica fondamentale è che questo database è condiviso da tutti. Vi sono delle porte di accesso che si chiamano nodi, e questi nodi hanno comunque anche la funzione di controllare e certificare la sicurezza delle informazioni che circolano e sono archiviate all'interno del database.
Ogni nodo praticamente possiede una copia di questo database, quindi no, può valutare la correttezza di una transazione indipendentemente.
Esatto, e questa è la caratteristica fondamentale, perché le informazioni non circolano più attraverso il passaggio ad un server centrale, ma ciascun nodo ha la funzione anche di svolgere il servizio del server, cioè di un server che consente l'archiviazione e la circolazione delle informazioni.
Ecco, e dal punto di vista della registrazione della proprietà intellettuale, questo che cosa significa? Che plus offre la blockchain?
Il vantaggio che dà la blockchain innanzitutto è l'archiviazione in sé, la possibilità di archiviare un'opera dell'ingegno, un'opera proteggibile dai diritti d'autore all'interno una volta inserita all'interno di questa catena, viene archiviata, viene in qualche modo marcata temporalmente, e quindi è possibile stabilire come è fatta un'opera dell'ingegno ad una determinata data X.
E questa registrazione è immodificabile sostanzialmente?
È immodificabile, e in particolar modo si ha anche la possibilità di avere la condivisione della conoscenza di ciò che è stato effettuato.
Cioè il database è pubblico, cioè si può vedere cosa c'è dentro, ma per modificarlo no. Questo è tutto un altro discorso, e bisogna essere titolari, no, di quell'opera per poter modificare. Ecco, senta, oltre a garantire quindi l'integrità dell'informazione una volta che è stata inserita, la blockchain è anche in grado di gestire, forse potremmo dire di ospitare, quelli che vengono chiamati smart contract. Di che cosa parliamo e qual è la loro utilità sempre in questo caso?
Sì. La blockchain ha un impatto, può avere un impatto certamente sulla circolazione dell'opera, perché la blockchain consente attraverso forme di smart contract, e cioè in sostanza dei contratti che si eseguono automaticamente, può consentire appunto la gestione dell'utilizzazione dell'opera. L'opera che circola all'interno del sistema, ma anche al di fuori del sistema, una volta che è stata inglobata all'interno della blockchain, e questo può consentire al titolare del diritto di sapere dove e come è stata utilizzata l'opera, e quindi se è legato alla fruizione dell'opera una monetizzazione, ricevere anche il compenso che è previsto contrattualmente, grazie appunto allo smart contract, che è il contratto, come ho detto poco fa, che si esegue automaticamente. Utilizzo l'opera, per utilizzare l'opera devo un qualcosa, e questo qualcosa è ricevuto direttamente dal titolare del diritto.
Mi sembra molto chiaro, ma provo anch'io a raccontare in un altro modo. Quindi intanto uno smart contract è una specie di contratto che vive nella rete, nella blockchain per la precisione. Una volta che io lo so sottoscrivo, le parti non lo possono più modificare, quindi quello lì va in esecuzione così com'è. Per esempio, questo smart contract potrebbe dire: se tu esegui questa canzone che io ho prodotto, ho suonato e ho messo e ho registrato nella blockchain, mi devi dare un centesimo di euro. Adesso sto semplificando. E quindi automaticamente chiunque esegua questa canzone, ogni volta che lo fa, dovrà pagare un centesimo, e questo centesimo arriverà nelle tasche della persona che ha concepito questa nuova canzone.
Esattamente, e da un sistema di gestione collettiva dei diritti attualmente esistente si può dunque passare, grazie a questo sistema, nuova tecnologia, ad un sistema di gestione individuale del diritto e dunque decentralizzato.
Ecco, questo è l'aspetto più importante, spieghiamolo bene. Non è più necessaria la presenza di quegli organismi che ci sono un po' in tutti gli stati, in Italia è la SIAE, che si occupano di raccogliere i diritti d'autore e redistribuirli.
Sì, perché la gestione, la necessità della gestione collettiva nasce dalla impossibilità, ma per certi aspetti anche incapacità, sì, da parte dell'autore, del titolare del diritto, di sapere in quale luogo e in che modo la propria opera viene utilizzata. Di qui nasce la necessità della società di gestione collettiva, che è presente, che è dislocata sui vari territori con i suoi uffici e dunque svolge un'attività di monitoraggio e anche di collecting. Ma nel momento in cui la fruizione delle opere dell'ingegno diventa sempre più digitale ed inserita quindi all'interno di contesti telematici e tecnologici, allora la necessità di una gestione collettiva può passare in un secondo piano, e la blockchain può essere uno strumento che favorisce una gestione individuale del diritto per l'utilizzazione dell'opera da parte del rispettivo titolare.
Dunque, veniamo ai progetti che sono in corso anche qui in Italia. Tra l'altro di uno abbiamo già parlato brevemente, la cosiddetta Notar Chain. Cos'altro c'è?
Beh, allora, ad esempio, la SIAE sta avviando un progetto anche in collaborazione con IBM e con il notariato di appunto deposito del software e dei codici sorgenti. È un servizio, è un registro pubblico dei software che è prestato dalla SIAE, perché così è previsto dalla legge. Mm-hmm. Attualmente è un deposito fisico e la SIAE sta pensando di implementare invece una forma di deposito attraverso un sistema di blockchain. Quindi significa che ciascuno può, attraverso per esempio un notaio, riuscire a depositare telematicamente
il codice sorgente. Questo viene appunto registrato su una blockchain, in modo ovviamente che non sia leggibile, perché altrimenti viene copiato tal quale, ma in modo che possa comunque essere protetto e si possa dimostrare soprattutto la paternità di quel codice, nel caso qualcuno la usi, giusto?
Sì, può essere dimostrata ovviamente la paternità e può essere dimostrata anche la data, con una data maggiormente certa di come è fatto il software.
Ecco, c'è un aspetto paradossale nel fatto che soggetti come proprio la SIAE e i notai, che sono due tipici soggetti che rischiano di essere disintermediati dalla tecnologia blockchain, stiano invece abbracciando in qualche modo questa tecnologia?
Ma è una possibilità, cioè abbracciare questa tecnologia è sicuramente un vantaggio per dei soggetti che prestano dei servizi, che poi tra l'altro sono dei servizi pubblici. Attualmente la SIAE sta sviluppando il progetto del deposito del codice sorgente del software, ma i progetti che possono, i servizi che possono essere prestati dalla SIAE attraverso la tecnologia della blockchain possono essere tantissimi. Qui sto pensando ad esempio al droit de suite, cioè in sostanza quella percentuale che spetta agli artisti, creatori delle opere d'arte, nel caso di vendita dei propri quadri nel mercato professionistico. Oppure sto pensando ai sistemi di archiviazione, di creazione dello stato dell'arte e delle opere dell'ingegno, che può per esempio essere utilizzato per verificare chi sia l'autore e chi sia il titolare del diritto. Sto pensando ad esempio alle cosiddette opere orfane, cioè in sostanza la possibilità di utilizzare delle opere da parte di determinati soggetti che perseguono delle finalità di interesse pubblico, indipendentemente dal fatto di essere riusciti a risalire a chi è il titolare del diritto. E queste ricerche attualmente devono essere effettuate attraverso delle biblioteche ben individuate dalla legge.
Va bene, grazie. Allora, grazie Daniele De Angelis.
Grazie a voi.
Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.